Benvenuti nel nostro programma che tratta gli inni nazionali. Oggi parleremo in particolare dell'inno tedesco. La nostra inviata è andata a intervistare la professoressa Ferdeghini, insegnante di tedesco. A te la parola, Anastasia.
Buongiorno ai nostri ascoltatori. Proseguiamo con le interviste sugli inni nazionali. Oggi vogliamo prendere in considerazione l'inno tedesco. Ne parliamo con Liviana Ferdeghini. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, anche l'inno tedesco ha una storia ricca e interessante come il canto degli italiani. Fino a pochi anni fa, le vittorie di Schumacher in Formula 1, quando il pilota tedesco correva con la Ferrari, ci avevano abituato all'esecuzione dei due inni in successione. C'è qualcosa che li accomuna?
Certamente. I due inni sono nati nella stessa situazione storica, cioè il momento della rivendicazione dell'indipendenza e dell'unità nazionale nell'Ottocento. Le parole dell'inno dei tedeschi furono scritte infatti nel 1841 da Heinrich Hoffmann von Fallersleben, e costui era un professore universitario dell'Università di Breslavia, un patriota, un liberale, che sognava una Germania unita e democratica. Compose Das Lied der Deutschen, appunto l'inno dei tedeschi, mentre si trovava in vacanza sull'isola di Helgoland, e legò le parole allora alla melodia dell'inno imperiale austriaco, l'inno che era stato composto dal compositore Joseph Haydn nel 1797 per l'imperatore Franz II e all'epoca delle guerre napoleoniche. E forse anche per questa bella armonia il canto dei tedeschi, che sarebbe potuto rimanere una delle tante canzoni patriottiche dell'epoca, in realtà divenne molto popolare. Però von Fallersleben era troppo liberale per la classe dirigente della sua epoca e infatti fu cacciato dall'università. La prima strofa è quella che recita Deutschland, Deutschland über alles.
Ma a noi pare che questo Deutschland über alles evochi ricordi un po' sinistri. Fa pensare a un desiderio di egemonia e di supremazia della Germania.
Infatti è vero, questo è il motivo per cui l'inno venne poi ridimensionato nel secondo dopoguerra, ma non era così per l'autore, di cui appunto abbiamo parlato, che invece voleva significare con queste sue parole che la Germania, come la sognava lui, unita e democratica, doveva essere il primo pensiero di tutti i veri patrioti. Tant'è vero che appunto il senso esatto è questo, la Germania sopra ogni altra cosa, sopra ogni altro desiderio, e non la Germania sopra tutti gli altri popoli, come comunemente invece lo si interpreta. E fu però con l'epoca nazista e con la Seconda Guerra Mondiale che le parole della prima strofa acquistarono questo significato che era lontano dall'intento originale, dunque vennero forzate e possiamo ben dire anche stravolte rispetto all'intento appunto originale. E non è tutto. L'inno dei tedeschi, Das Lied der Deutschen, veniva allora in epoca nazista eseguito quasi sempre dopo l'inno nazista, che era di Fahnenhoch, cioè in alto la bandiera di Horst Wessel, tanto da far pensare ad una stessa ispirazione. Si cambiò il nome dei due inni uniti in Inni della Nazione, l'idea della Nazione, ed entrambi si seguiva solo la prima strofa, quella appunto che oggi è incriminata, dell'Idea Deutschen, e poi seguiva il saluto nazista. Dopo la seconda guerra quella strofa dell'inno dei tedeschi fu proibita.
Come sarebbe a dire proibita?
Sì, era troppo legata al ricordo della guerra. E da allora, nelle occasioni ufficiali, si canta solo la terza strofa, che parla invece di unità, giustizia e libertà, ideali che mossero l'Ottocento democratico e che ritroviamo anche nelle parole dell'inno alla gioia di Schiller, in un certo senso, musicato, come tutti sanno, da Beethoven nella sua famosissima Nona Sinfonia. E andiamo in ordine comunque. E quando l'inno dei tedeschi fu composto, la Germania era ancora lontana dall'unità, che sarebbe arrivata, come sappiamo, solo nel 1870. Però neppure allora, unificazione già avvenuta, l'inno divenne subito l'inno nazionale, nonostante fosse molto diffuso e amato dalla gente, dal popolo, e anche suonato, eseguito in occasioni ufficiali, insieme all'inno imperiale, un po' come è avvenuto per l'inno di Mameli in Italia e la Marcia Reale, insomma. Quindi non divenne subito l'inno nazionale per due motivi. Il primo è che l'inno ufficiale della nazione era appunto l'inno imperiale, che aveva parole tedesche sulla melodia però dell'inno inglese, ed era già stato, fra parentesi, anche l'inno della Confederazione Germanica. Il secondo motivo è che la melodia di Haydn in realtà era già appannaggio di un inno nazionale, o meglio di un inno imperiale, quello austriaco per il quale appunto era stata composta.
Dunque era tutto un rubare le melodie?
Sì, in un certo senso possiamo dire che è così, ed è anche abbastanza curioso se si pensa a tutti i compositori che la Germania ha avuto, tutti i musicisti e così via, Comunque, quando finisce la prima guerra mondiale, finiscono i due imperi, l'impero tedesco, il secondo Reich, e l'impero austriaco-austro-ungarico, anche gli inni imperiali a questo punto vengono abbandonati. E la Germania ne approfitta per adottare l'inno dei tedeschi, quindi questo che adesso conosciamo, con la musica di Haydn, come proprio inno nazionale. Questo a partire dal 1922, su iniziativa del Presidente della Repubblica. Allora sapete che c'era la Repubblica di Weimar, la cosiddetta Repubblica di Weimar, e il Presidente Ebert ha deciso appunto di adottare nel 1922 quell'inno come l'inno ufficiale tedesco. L'Austria ebbe anche un nuovo inno, su iniziativa del Cancelliere, che era Karl Renner, che diede incarico ad un compositore di comporre questo nuovo inno e così diede vita appunto all'inno austriaco, che si chiamava Deutsches Reich, Du herrliches Land, Austria tedesca, tutta la magnifica.
Tutto a posto dunque?
Beh, insomma, tutto a posto fino a un certo punto, perché poi nel 1933 sappiamo come andò a finire, purtroppo arrivò Hitler, ci fu appunto la presa del potere di Hitler, e dopo pochi anni a noi la seconda guerra mondiale. E allora che l'inno dei tedeschi, che oltretutto veniva eseguito, come abbiamo già detto, subito dopo l'inno nazista, assunse quella coloritura sinistra che tutti hanno avvertito. E le dittature purtroppo hanno anche questa terribile capacità di corrompere, insomma, tutto quello che toccano. E quindi le parole si prestavano anche a frequenti. Cosa succede? Alla fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, gli alleati, gli americani soprattutto, imposero ai tedeschi della Germania occidentale di rinunciare a questo Liederdeutschen così incriminato e di trovarsi un nuovo inno nazionale. I tedeschi obbedirono in un certo senso, adottando un nuovo inno che si chiamava Paese della Fede, insomma, di un compositore che poi Hermann Reuter. Però questi non piaceva ai tedeschi, non ci si riconoscevano, così dopo pochi anni, nel 1952, fu il cancelliere della Repubblica Federale, l'allora cancelliera Adenauer, il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor Heuss, che decisero che si sarebbe riadottato l'inno dei tedeschi, però con l'obbligo di cantare solo la terza strofa, quella appunto che fa riferimento agli ideali universali di diritto, di libertà, e proibendo l'esecuzione della prima strofa, che oltre al motivo della volontà di egemonia della Germania nazista richiamava anche una situazione territoriale che non era più rispondente a quella di un paese sconfitto e diviso. Infatti si citavano dei confini che, segnati da fiumi e monti, che non erano più territorio tedesco, ma erano territori che erano stati ceduti ad altri paesi dopo la guerra.
Ha detto prima la Germania occidentale, dunque la situazione si complica ulteriormente.
La storia del Novecento è questa, e gli inni sono interessanti anche per questo, perché nella loro evoluzione, nella loro storia, ripercorrono un po' queste tappe. Lo sapete sicuramente che fino a poco più di 20 anni fa c'erano due stati tedeschi, c'era la Germania occidentale, quindi la Repubblica Federale, e la Repubblica Democratica Tedesca, uno stato socialista, che adottò a sua volta un nuovo inno. E questa era una poesia di un poeta tedesco, Johannes Pecha, un poeta, un uomo politico tedesco, che proprio nella DDR poi fu anche ministro della cultura, e quest'inno della DDR si intitolava Auferstanden aus Ruinen, cioè risorto dalle rovine. E il testo era stato scritto negli anni dell'esilio di questo poeta durante il periodo nazista, negli anni in cui fu esule a Mosca. E questo inno fu proposto come inno ufficiale della DDR nel 49, quando appunto la DDR fu fondata, dal presidente della Repubblica Wilhelm Fichte, musicato da Eisler. Eisler era un autore famosissimo, un autore anche delle musiche di tante opere di Brecht. Ma la cosa buffa è che anche quest'inno aveva un testo che per la metrica si poteva adattare alla vecchia melodia di Haydn, quindi insomma in un certo senso era rimasto anche qui un po' di nostalgia per quell'inno. E anche questo però dal 1970 venne eseguito in parte, cioè solo per la parte musicale, perché le parole di Becher, del poeta, erano un po' imbarazzanti anche per la DDR dell'epoca, perché facevano riferimento alla Germania Unita e non si poteva parlare di Germania Unita in quel momento, specialmente insomma dopo la costruzione del muro, la Germania era, si consideravano due stati tedeschi, non certo un'unica Germania.
E l'Austria?
Beh, anche in Austria la questione dell'inno nazionale fu molto dibattuta. Abbiamo detto che dopo la prima guerra mondiale c'era stato un nuovo inno composto appunto per un nuovo Stato, ma anche questo ahimè non piaceva alla popolazione, che invece era affezionata alla vecchia melodia di Haydn e che trovava il confronto con quella melodia il nuovo inno monotono, quindi non gradito. Però non potevano più essere usate le parole del vecchio inno imperiale dell'Austria, Gott erhalte den Kaiser, unser Kaiser, cioè Dio conservi il nostro imperatore. E così si decise nel 1929 di adottare un nuovo testo, Sei gesegnet ohne Ende, sia benedetto senza fine. E dunque la Germania è sulla melodia di Haydn, però. Quindi per un periodo la Germania e l'Austria hanno avuto due testi diversi usando la stessa melodia. Poi finalmente nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania, anche in Austria venne imposto l'inno dei tedeschi, nella versione tedesca, eccetera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Austria si arrese, decise di abbandonare la melodia di Haydn ed avere un proprio inno che fu creato su musica di Mozart. E quindi l'inno di Haydn è rimasto a questo punto appannaggio della Germania. C'è una curiosità, se vogliamo, l'ultima cosa, e cioè che esiste anche una versione italiana alla fine su questa melodia, e ovviamente era la versione dell'inno imperiale per la popolazione dei territori italiani che erano soggettati all'Austria. E questa versione si chiamava allora, a Trieste, soprattutto tra la gente del popolo, la Servidiola, e dalle parole della prima strofa, cioè della prima riga, insomma, Dio, Serbi, Dio, l'austriaco regno.
In conclusione, avevano ragione o no i tedeschi a voler mantenere il loro inno con tanta caparbietà?
Beh, diciamo che la musica è chiaramente opera di un grande compositore, questo si sente. E poi, per quanto riguarda la storia delle origini dell'inno, questo dimostra che siamo ben lontani dagli ideali del nazismo. Il fatto che comunque si sia vietata l'esecuzione della prima strofa, che è quella più compromessa, e si canti invece solo la terza, quella che in epoca nazista invece era proibita, proprio perché gli ideali di giustizia e di libertà, dovrebbe far riflettere sulle ragioni di questo accanimento dei tedeschi nel tenersi il loro inno, e soprattutto sull'impronta culturale e politica attuale di un paese come la Germania.
In che senso?
Beh, nel senso che l'inno ancora una volta esprime e rappresenta, con tutte queste variazioni, il momento storico, il clima culturale che lo contraddistingue. Oggi la Germania ha senso solo vista nel contesto europeo, a pari degli altri paesi, e questi tedeschi lo sanno benissimo, cioè un grande paese che può avere anche un ruolo di leadership e di responsabilità come il nostro del resto, ma non certamente di egemonia. È un paese che ha dimostrato di aver tratto delle lezioni dalla propria storia e che ha abbracciato con convinzione la causa della democrazia e della giustizia sociale.
La ringrazio per la vostra disponibilità. Arrivederci.
Grazie a voi, ragazzi.
Sono piaciute le nostre curiosità riguardo all'inno tedesco? Ringraziamo la nostra inviata Anastasia e la professoressa Ferdighini per il loro contributo. Ciao a tutti!